alla vittima pasquale, innanzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge, l'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via. La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, hai pietà.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. È parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Noi oggi proclamiamo con forza la verità fondamentale della fede cristiana, che un uomo vero, nato da Maria, cresciuto come noi nella casa di Maria e di Giuseppe, quest'uomo, dopo essere stato ucciso, e la sua morte crudele è la prova indiscutibile di una morte vera, noi proclamiamo che quest'uomo è risorto, è vivo. La persona di Gesù è viva in tutta la sua potenza, che ormai è la potenza del Padre e dello Spirito, a cui è unito nella vita della Trinità. Questa affermazione ci riguarda personalmente, perché questa è l'unica vera speranza che noi creature umane abbiamo di vincere la morte. La nostra esperienza quotidiana è di accompagnare al sepolcro i nostri cari, e dopo un po' di anni troviamo polvere. Termina così la vita dell'uomo, allora non varrebbe la pena di vivere. Ecco, questo è il tema della festa che noi celebriamo. Non è una festa di qualcun altro, è la nostra festa, se noi decidiamo di fidarci di Cristo e proclamiamo che come Lui è risorto, fidandosi anche della sua parola, che aveva detto con estrema chiarezza che chi mangia il suo corpo e beve il suo sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, allora se ci fidiamo di Cristo, se ci fidiamo della sua parola, noi oggi festeggiamo la nostra risurrezione, la speranza che al di là di quella terribile porta di passaggio che è la morte, al di là di quella porta c'è la pienezza della vita nell'abbraccio d'amore del Padre che ci ha creati, del Figlio che ci ha redenti e dello Spirito che vive nei nostri cuori e che anche stamattina ci ha chiamati qui a celebrare questa Eucaristia. Allora capite come fin dall'inizio, avete sentito la prima lettura, gli apostoli con coraggio proclamano a tutti di aver mangiato e bevuto insieme a Cristo risorto. E il grande annuncio è suffragato dai fatti concreti, è suffragato dall'esperienza di questi testimoni che hanno potuto fare direttamente il contatto diretto con Cristo dopo la sua morte, che avevano visto in maniera crudele, e la sua risurrezione, che non si aspettavano. Il Vangelo di stamattina l'ha ribadito, non avevano ancora capito qual era veramente l'esito finale, lo sbocciare del grande progetto di Dio che si era incarnato nella persona di Cristo, vero uomo, vero Dio, e che era destinato a assumere tutta la nostra esperienza di dolore. Io penso davvero oggi che Gesù si assume ancora oggi il dolore delle creature umane. Non possiamo fare una festa che riguarda la mia risurrezione, la tua, la nostra risurrezione e non pensare alla tragedia vissuta da Cristo che continua a tormentare questa povera umanità al punto da trovarci in maniera molto stolta quasi a un passo dalla dichiarazione di una nuova guerra mondiale. Ma senza pensare a un cataclisma così grave, pensate anche a quante persone crocifisse noi conosciamo, quante persone che portano i segni dell'ingiustizia, della trascuratezza, della violenza, del terrorismo, di guerre senza senso per gli interessi economici delle grandi potenze. Questo è il Cristo crocifisso ancora oggi, che noi vogliamo che risorga mediante la nostra fede e il nostro affidare tutta la nostra vita a Cristo. Quindi oggi non facciamo accademia, noi oggi scommettiamo che la nostra vita ha senso. Avete generato un bambino? Quel bambino, se noi facciamo una scommessa, è destinato a vivere per sempre. Se noi non scommettiamo sulla risurrezione, quel bambino è destinato a morire, è un condannato a morte. Capite che non ha più senso la vita umana se noi la chiudiamo nel piccolo cerchio della vita fisica di questi 80-100 anni che il Signore vorrà regalarci. È proprio importantissimo che oggi noi ravviviamo la nostra fede e proclamiamo, certo, con paura, con incertezza a volte, con il dolore di tutte queste ingiustizie che ci circondano, noi proclamiamo, Signore, noi ci fidiamo di Te, mettiamo la nostra vita nelle Tue mani e sappiamo che dal giorno del nostro battesimo Tu hai già seminato dentro di noi un seme di immortalità. E poi, di sacramento in sacramento, ogni volta che ci uniamo con Te, nel matrimonio, nel sacerdozio, nella cresima, ma soprattutto nel sacramento della riconciliazione che possiamo, speriamo soprattutto in questo periodo pasquale, rinnovare con profondità e vertice di tutti i sacramenti, nell'Eucaristia, dove tu, persona viva, con tutta la potenza della tua risurrezione, tu che sei Dio, ma hai voluto assumere un corpo umano, tu, persona risorta, entri a far parte di questa povera creatura umana che si ciba spiritualmente di te, e lì è un seme di immortalità che tu deponi davvero nel nostro cuore e che ci prepara alla risurrezione finale. Ecco, questa è la Pasqua. Pasqua vuol proprio dire: mi fido di Dio, gli affido la mia vita. Pensate, la parola Pasqua è nata 1400 anni prima di Cristo, quando Mosè, che sta pascolando il suo gregge, vede un cespuglio incendiato che non si consuma e Dio si presenta. È molto importante quella pagina, quando Dio dice in qualche maniera la sua carta d'identità, chi è, perché Mosè vuol saperlo per andare dal faraone, e Dio dice: io sono colui che era con te prima, che è con te adesso qui e che sarà con te per sempre, per tutta la vita. Il Dio che è presente, che t'accompagna, che passa con te nella storia, e in ebraico passare si dice Pasqua. Allora Dio passa con te, cammina con te, è tuo compagno di storia. E Mosè in quel momento, con la forza di questo Dio presente, riesce a portare fuori dalla schiavitù dell'Egitto tutto il popolo ebreo, ma è un'ombra. La realtà è Cristo, che tira fuori noi dalla schiavitù del peccato verso la libertà. Mosè raduna un popolo disperso, ma è Cristo che veramente fa di noi un corpo solo, lui la vite e noi i tralci. Mosè insegna a quelle creature che c'è un Dio che fa alleanza con loro, ma la vera alleanza l'ha fatta Cristo. Cristo ha fatto un patto d'alleanza con noi mediante il suo sangue e ci ha mostrato davvero qual è il volto di Dio, ed è il volto innamorato di un padre che ama ciascuna delle sue creature, ciascuno di noi, di un amore infinito, che vuole che ogni sua creatura, se accoglie l'amore gratuito che lui ci dona, possa diventare per sempre parte viva di quella storia d'amore che già esiste fra padre, figlio e spirito e che ci coinvolgerà tutti quanti quando saremo riuniti, e sarà veramente vita piena, persone risorte, dove finalmente potremo realizzare in pienezza tutto quell'amore che abbiamo cercato di seminare nella nostra vita terrena. Chi è sposato finalmente, al di là di tutte le difficoltà che conosciamo, potrà finalmente amare pienamente la persona con cui ha deciso di vivere. E chi ha generato sarà veramente fonte di vita per quei figli che ha generato. Allora capite la bellezza di una visione di risurrezione dove la persona, con tutto il fascio dei sentimenti, delle relazioni che ha costruito, potrà realizzare pienamente la vita. Questa è la Pasqua, non più una Pasqua come simbolo degli ebrei, ma la Pasqua che noi celebriamo perché in Cristo finalmente possiamo sperare che al di là della morte ci sia la vita. Ma sarà risorto davvero Cristo? Ecco, questa è la domanda a cui rispondono le letture di oggi. Gli apostoli non se lo aspettavano, non era mai risorto nessuno. E quindi doveva esserci qualche cosa per poterlo credere. Allora bellissimo il brano del Vangelo di stamattina, quando ci racconta innanzitutto che c'è una donna innamorata, Maria Maddalena. Maria Maddalena aveva avuto un'esperienza di vita veramente negativa, ma l'incontro con Cristo l'aveva portata a conversione. E questa donna, una volta che ha capito che in Cristo aveva trovato il senso del vivere, si era votata totalmente a mettersi a servizio di quello che lui faceva, e lo accompagnava insieme ad altre donne e facevano, direi, quei servizi, quegli aiuti che il gruppo degli apostoli aveva necessario per poter vivere e continuare la predicazione. E provate a pensare, questa donna che l'ha visto morire sulla croce, che l'ha visto torturato, che l'ha visto seppellito, non avrà dormito per tutti quei giorni. E dice il Vangelo che al mattino presto, che era ancora buio, perché ha lasciato passare un giorno intero? Perché era la Pasqua e secondo le leggi degli ebrei non si potevano muovere, non fare nulla. E quindi Gesù muore il venerdì sera, il sabato festivo proibito muoversi, ma appena sorge l'alba del lunedì, della domenica, giorno feriale per loro, non si chiamava neanche domenica, allora questa donna innamorata va a cercare il corpo di Cristo per ungerlo con quegli aromi che era usanza utilizzare nella loro cultura. E lei è la prima che constata un fatto inspiegabile, perché le tombe di allora, un po' come le nostre tombe, erano chiuse con dei coperchi pesanti, erano delle ruote di marmo, di pietra, che venivano fatte rotolare e potevano essere mosse solo da uomini robusti con delle leve molto grandi. E questa donna è partita quella mattina senza pensarci: come farò ad aprire la tomba per ungere il corpo di Cristo? E trova la tomba aperta. Allora corre, ecco, bellissimo, qui cominciano tutti a correre. A correre vuol dire che la vita comincia davvero a pulsare nel cuore, spero anche nostro, e corre dagli apostoli, che sa dove si sono riuniti. E allora corrono anche Pietro, corre anche Giovanni. Giovanni, che è giovane, arriva per primo, rispettoso, guarda, vede alcuni particolari dell'interno, ma non osa entrare. C'è Pietro, lasciamolo entrare per primo. E poi, ecco, il Vangelo ci dice due informazioni precise. La prima: le bende sono ben raccolte in ordine, e il sudario, che oggi chiamiamo sindone, quel lenzuolo che copriva tutto il corpo di Gesù, è ripiegato in un angolo. Allora è molto strano tutto questo, secondo gli apostoli. È un cadavere. Aveva un sudario e poi l'avevano avvolto con bende, come si usava allora. Il corpo non c'è più e tutte queste cose sono lì in ordine come se non fossero mai state usate. Non può essere stato rubato un cadavere dove i ladri lo spogliano degli teli che lo ricoprono, quasi, non so, avessero paura di toccarli. E qui comincia, direi, la ridda delle domande: cosa sarà stato, chi sarà stato, dove sarà, chi l'avrà preso, cosa è avvenuto. Io immagino una giornata degli apostoli tutta piena di queste domande. E allora il Vangelo che leggeremo nei prossimi giorni dice che alla sera dello stesso giorno Gesù si presenta a porte chiuse all'interno di quel cenacolo dove aveva celebrato l'Eucaristia, la prima grande Eucaristia, e dove gli apostoli, impauriti perché temevano di fare la stessa fine del loro maestro, si sono chiusi, e Gesù appare in mezzo a loro. Ed è un momento, direi, sfolgorante di gioia, un momento incredibile, perché è la contraddizione dell'esperienza umana. È un morto che è ritornato in vita, è una persona, ha un volto, ha una voce, conosce le persone, si fa riconoscere. La prima lettura ci ha detto: noi abbiamo mangiato e bevuto con lui. E per fortuna non c'era Tommaso con loro, per cui Tommaso, che mi rappresenta, penso che rappresenti anche voi, che dice: io non ci credo se non tocco, se non vedo. Cioè, davanti alla risurrezione non scherziamo, vogliamo delle prove serie. E allora Gesù ritorna, si ripresenta, ed è presente Tommaso, e c'è quell'esperienza molto forte. Gli chiede di mettere la sua mano nella ferita del costato, gli chiede di mettere le dita nelle ferite dei chiodi. È quello che noi facciamo quando facciamo la comunione, molto meglio di Tommaso, perché noi nel momento dell'Eucaristia, quando facciamo la comunione, noi entriamo in contatto personale con la persona di Gesù, con la potenza di Cristo risorto. Non mastichiamo le ossa di Cristo, non mangiamo la sua carne nel senso materiale del termine. Il mangiarlo è proprio il segno della comunione profonda con la persona di Cristo che si rende presente con tutta la sua forza di divinità dentro di noi. Allora capite che l'Eucaristia è il segno più bello della Pasqua, è la vita nuova che finalmente entra in questo povero corpo mortale e lo prepara al momento in cui riusciremo davvero a vivere con Cristo per sempre. Allora vivere la Pasqua oggi vuol dire prendere sul serio le realtà definitive. La seconda lettura ce l'ha detto, ma se Cristo è risorto smettetela di mettere sempre al primo posto le cose materiali, pensate alle cose che durano per sempre, pensate all'amore, alla solidarietà, alla giustizia, pensate a tutte quelle cose che costruiscono davvero un senso di comunione profonda fra di noi. E allora giustamente anche il Papa ci sta richiamando in questi giorni, vuoi celebrare la Pasqua? E lui va a lavare i piedi ai carcerati, è venuto a Milano a visitare la città, è andato a pranzare con i carcerati di San Vittore. Allora capite che vivere la Pasqua oggi non è mangiare la colomba o mangiare l'agnello, e quello è commercio, ma è buono anche quello, abbiamo bisogno anche di cose materiali, ma al centro e al di sopra di tutte queste cose noi dobbiamo vivere il coraggio di impostare la nostra vita sulla donazione agli altri come l'ha fatta Cristo. Vedete, la morte di Cristo in croce non è un fatto di terrorismo, di dolore, è amore. Cristo avrebbe potuto evitare quella morte, ha voluto entrare nel mistero del dolore e della tragedia umana fino in fondo amando, e ci ha dimostrato che chi ama può avere il coraggio di affrontare anche queste cose perché porta dentro un seme di immortalità e di risurrezione. Quindi chiediamo al Signore, continuando l'Eucaristia, che ci faccia vivere la Pasqua in casa nostra, perdonando se abbiamo qualche torto, cercando comunione se abbiamo litigato, cercando solidarietà con chi è solo, con gli ammalati, con gli anziani. Ecco, viviamo davvero una Pasqua vera, dove Cristo dimostra ancora una volta che la vita per mezzo dell'amore può trionfare, e soprattutto valorizziamo molto l'Eucaristia. È il momento fondamentale in cui la vita di Cristo entra nella nostra vita, viviamola davvero così. Permettetemi anche un accenno finale al fatto che oggi Papa Benedetto compie 90 anni. Questo grande uomo, questo grande Papa, che ha avuto il coraggio, nel momento in cui ha capito che la sua persona fisicamente non riusciva più a svolgere il servizio che gli era chiesto, ha avuto il coraggio di farsi da parte e di darci un grande segno di umiltà, di servizio, lasciando ad altri il compito di essere Papa per noi. Io voglio che lo ricordiamo e preghiamo per lui. Lo valorizzeremo sempre di più per quello che è la sua grande luce che ha donato alla Chiesa con la sua dottrina veramente profonda. E allora, insieme con lui, ricordiamo anche tutti i nostri anziani, tutte le persone a cui vogliamo bene, che la nostra celebrazione sia davvero, direi, universale, aperta al mondo, a tutte le situazioni, e ringraziamo il Signore che ha riacceso nel nostro cuore la speranza di una vita che non termina con la morte, ma con cui potremo vivere per sempre nell'amore con Lui.